tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna.
Que terminó con la muerte del cabo Luis Moyano. Axel Osorio, Cristian Godoy y Carlos Sepúlveda mantenían en su poder una subametralladora, un revólver y 2 millones de pesos. Según la investigación, Osorio es cercano al círculo que protege a Carlos Gutiérrez, uno de los 4 prófugos. Los 3 fueron detenidos como encubridores de robo, con intimidación y porte ilegal de armas.
Siamo in contatto con un compagno nella capitale. Ciao, tutto a posto?
Ci senti?
Ok. Ci senti bene?
No. Io sento benissimo la voce.
Il segnale arriva? No, ci abbiamo dei problemi. Aspetta ancora un attimo perché non stiamo uscendo. Prova.
Provo. Sentite?
Non esce il segnale. È sempre. Forse sarà il problema ancora del jack, come abbiamo avuto varie volte il mini jack sul cellulare. Non esce la tua voce, probabilmente non esce la tua voce dentro al computer. Adesso sì, adesso ti sentiamo.
Adesso va bene?
Sì, adesso va bene. Innanzitutto, va bene. Ciao, grazie di stare qua al cellulare con la trasmissione che è Paziente Zero, Zero Paziente, una redazione improvvisata in questi giorni. E sì, allora... Dici.
No, dico grazie a voi di darmi l'opportunità di raccontare qualcosa.
Ci mancherebbe.
L'opportunità di collegarmi con i compagni, perché si ha l'impressione di essere soli in questi giorni.
In questi giorni abbiamo l'impressione di essere soli, noi abbiamo cercato, anche se ci rendiamo conto abbiamo cercato di rompere un po' questo isolamento tramite appunto questo progetto abbastanza... Così inventato in questi giorni. Sappiamo che tu ti stai muovendo per cercare di capire, ti muovi al carcere di Re Bibbia per sapere come vanno le cose là dentro, come sappiamo che comunque i detenuti, delle detenute del carcere di Re Bibbia a Roma continuano le battiture ogni sera, corretto?
Guarda, io da quando c'è, diciamo... ci sono queste misure restrittive, i giorni prima abbiamo fatto delle manifestazioni, da quando sono iniziate queste misure restrittive ogni giorno vado a portare un saluto al CPR, poi 2 saluti ai 2 lati di Re Bibbia.
Ah, ok, sia maschile che al femminile comunque.
Sono i 2 lati nei quali posso arrivare vicino col furgone.
Ah, ok.
Uno è quello dove andiamo sempre alla manifestazione del 31 dicembre.
Sì.
E l'altro è il prato che c'è di fronte al maschile, messo più in là.
Okay,
io vado ogni giorno a portare il saluto.
Okay,
quindi sono andato,
abbiamo capito.
Sono andato 17, diciamo che sono andato 17-18 volte. Ah. Mi hanno fermato 3 volte.
Ah.
Ma la più grosso disturbo me l'hanno dato ieri.
Ok.
Avevo già finito di portare il saluto. Mi stavo allontanando, avevo percorso via Casale dei Pazzi, stavo immettendomi sulla Tiburtina, quando mi hanno fermato, mi hanno obbligato a tornare indietro, mi hanno fatto ritornare davanti al carcere e volevano addirittura farmi entrare nel carcere.
Ma...
perché gli ho detto no, io dentro al carcere non entro, sto fuori, fate quello che volete, dentro per nessuna ragione. Allora mi hanno circondato, un numero spropositato, lo so, in macchina, un numero spropositato di persone, anche 25-30, tante, 6-7 macchine, circondato il furgone, era un tentativo di intimorire, chiarissimo. Hanno aperto il furgone, hanno sequestrato tutto quello che si poteva sequestrare, tipo beh, il megafono con cui parlo, le bombolette spray che c'erano, uno striscione, un cartello e anche un paio di forbici, per dirti, no?
Ma tutto ciò la polizia penitenziaria?
Solo la polizia penitenziaria. L'altra polizia in quel momento non c'era, non era intervenuta, è stata un'iniziativa della polizia penitenziaria, la quale purtroppo ha tutti i poteri della polizia normale, quindi può farle queste cose.
Ah, okay.
Non le fa di solito fuori dal carcere, però ha i poteri della polizia ordinaria. Dopo mi hanno tenuto lì 3 ore circa, aspettando che mi dessero il verbale, del sequestro, mi hanno chiesto chi era l'avvocato, una serie di menate. Di mano in mano la situazione si è, per così dire, un po' tranquillizzata, tanti sono andati via, sono rimasti pochi a controllarmi, poi è passata la polizia normale, c'è una volante della polizia di Stato e mi ha fatto riempire il moduletto in cui dici cosa facevi e dove andavi, basta. Questi sono i fatti che sono successi. Quello che loro dicevano, ma se fai così fomenti le rivolte. Io vado, porto un saluto di solidarietà.
Ma...
cioè, io vado perché loro sappiano che non siamo scomparsi, volatilizzati, che i nemici delle galere, che quelli che andavano davanti a queste galere prima ci sono ancora, e ancora nutrono gli stessi sentimenti, ancora hanno gli stessi fini, quelli di aiutare i carcerati, di non lasciarli soli.
Importantissimo,
non so se mi
spiego, no? Poter far riuscire a far sentire alle detenute e detenuti la nostra comunque vicinanza, poi logicamente...
la nostra vicinanza, spesso loro rispondono con grida, una volta con una battitura, cioè fanno capire che sono contenti, che uno vada là, anche uno solo, a dire guarda ragazzi, io dico semplicemente non siete soli, non sarete mai soli, noi faremo sempre tutto il possibile.
Ma dunque sei riuscito ad avere dei contatti con loro dentro? Ti hanno detto qualcosa durante queste giornate?
Gridano, non riesco, è impossibile per me, io sono anche sordo, capire... le frasi, no, sono sordo davvero, capire le frasi esatte non le capisco neanche normalmente, però fanno capire che sono contenti nei modi possibili, a volte non rispondo, dipende anche da come vengono minacciate, di stare zitti,
da chi c'è, cosa da fare,
dipende da queste cose qua. Ma vedi, andando davanti a questi carceri, noi abbiamo l'intenzione di mettere in evidenza soprattutto quanto sia assurdo vietare gli assembramenti alla popolazione e lasciare ammucchiate, ammassate in regime di superaffollamento 60.000 persone circa. se veramente per questa epidemia è importante che la gente non stia ammucchiata, beh, è importante che non stia ammucchiata neanche in carcere.
Dovrebbero aprire questi cancelli maledetti.
Oppure vuol dire che la volontà repressiva dello Stato è superiore, è più importante che il diritto alla vita e alla salute, non solo dei detenuti, ma anche di chi lavora nei carceri e di tutti i cittadini, perché chi lavora nei carceri, che in tutta Italia sono tantissimi, quando escono vanno a casa, hanno i familiari, hanno gli amici e compagnia bella. Dovrebbe lo Stato, insomma, sta mostrando che reprimere per lui è la cosa più importante, ben più importante che la salute dei cittadini. Altrimenti le carceri sarebbero aperte.
Lo Stato in questi giorni sia proprio questo, da questi microfoni abbiamo ripetuto più volte appunto l'assurdità delle misure prese dalla parte dello Stato, che da una parte chiede ai cittadini e cittadine di non uscire, sembrerebbe insomma l'impossibilità. Forse ci senti ancora?
Sento, okay. Sento benissimo.
È l'assurdità da parte di chiedere a tutti i cittadini e cittadine di non uscire assolutamente da casa quando poi viene ammucchiato
i
prigionieri
e viene ammucchiato anche la gente nelle fabbriche. Ma li tiene anche nelle fabbriche, anche la gente che lavora gomito a gomito, non ci sono nelle fabbriche, un metro di distanza non c'è nessuna fabbrica di quelle, diciamo ragionevolmente non c'è questa distanza. Quindi, allora, cosa vuol dire? C'è, oppure gli interessi economici e repressivi sono più importanti dell'epidemia, oppure ci prendono in giro? Una delle due, è vero? Devono uccidere. Di certo a loro interessa più la repressione e gli interessi economici che la salute. Del resto, sai, se sta morendo tanta gente in Italia è perché la salute l'hanno distrutta, hanno chiuso centinaia di ospedali e adesso che ci sarebbe necessità di una salute efficiente non c'è. Non è che la gente muore per il virus, muore per la mancanza di capacità del sistema sanitario nazionale di attendere un'emergenza, perché sono 20 anni che viene distrutto sistematicamente.
Ma invece in termini di repressione, loro ieri ti hanno dato solo dei verbali di sequestro, delle varie verbali, cose al contrario, o anche capi d'accusa?
No, capi d'accusa hanno detto che li definiranno, non mi hanno dato nessun caso, anche perché quale capo d'accusa è? Sono solo... Cosa fanno? Manifestazione autorizzata da solo? Mi hanno chiesto l'avvocato, di nominare l'avvocato, di eleggere l'omicidio presso avvocato, in attesa di definire i capi di accusa.
Senti,
che però non vedo quali possono essere. Io volevo dire, noi siamo qua al BAM, il BAM è la biblioteca abusiva metropolitana di 100 celle, sì. In tutti questi giorni noi siamo stati aperti, okay. Anche il fine settimana, è un punto dove un compagno, se vuole, può venire, può fare due chiacchiere, può prendere un libro e siamo lì, ci siamo, cioè abbiamo detto va bene, d'accordo, noi non chiudiamo.
Dunque, rispetto a queste misure, rispetto appunto al quartiere che ti vivi, per esempio, appunto, è nominato 100 celle. C'è un confronto, insomma, per capirci, fra le compagne e compagni durante questi giorni?
Io parlo solo per quello che so io.
Certo.
Io sono lì al BAM, ci si vede con un po' di compagni, pigliamo iniziative. Abbiamo distribuito 5.000 volantini, abbiamo fatto un sacco di scritte, cioè stiamo cercando di reagire.
Beh, sicuramente stiamo ci rallegra cercando. Queste informazioni e il fatto di sapere qua in diretta che comunque qualcosa si muove nonostante il coprifuoco.
Non c'è un giorno
imposto.
Non c'è un giorno che non facciamo qualcosa, questo te lo posso assicurare.
Grazie,
tentiamo,
ci rallegra enormemente sapere che insomma non stiamo tutti dormienti.
No, ma che dormire, qua qualcuno è sveglio, gli altri non so cosa fanno gli altri, bisognerebbe chiederlo a loro. Certo. Noi cerchiamo con i nostri pochi mezzi di fare il possibile. Il possibile per non lasciare solo lo Stato a parlare, per non lasciare lo Stato solo a creare un'unità nazionale fittizia che non è mai esistita e non esiste, perché siamo sicuri che una volta finita l'epidemia l'unità nazionale sarà che i ricchi ci guadagneranno e i poveri saranno ridotti male. Questo, sappiamo come finiscono queste cose.
Questo sicuramente. Comunque per quello quindi che sappiamo noi, anche in altre città, insomma, compaiono scritte piuttosto che attacchinaggi, magari non troppo periodici, comunque insomma non solo in capitale si muove qualcosa, anche se poco, sembrerebbe che anche in altre città, anche qualche città provinciale, insomma qualcosa si smuove.
Guarda, io penso che l'importante sia che ogni compagno e ogni compagna oggi si ponga questa domanda: cosa posso fare io? Compagni, compagne, non aspettate di riunirvi in questo momento, pigliatevi ognuno le proprie responsabilità. Qualche scritta la può fare chiunque. In qualche modo possiamo fare sì che le mura delle città, dei paesi gridino quello che noi pensiamo. Cioè gridino che non siamo disposti a sottostare a questo ricatto dello Stato, gridino che lo Stato è responsabile dei morti e gridino che lo Stato di polizia in Italia cercheremo di non farlo passare, che ognuno si prenda individualmente la sua responsabilità, perché purtroppo c'è il giro a rimpiattino, no? Ah, ma non ci sono gli altri, ah, ma siamo in pochi, no, anche uno solo può fare delle cose se vuole, sia di giorno che di notte, quando vuole può fare qualcosa, l'importante è che ci siano delle voci di dissenso adesso.
Ma condividiamo pienamente tutto quello che stai dicendo, da questi microfoni più volte abbiamo ribadito l'importanza comunque di far uscire quantomeno la nostra voce di dissenso, di non far sentire i prigionieri soli e di non accettare questo stato di polizia, perché poi si tratta di stato di polizia.
Anche non fare sentire soli i cittadini, non fare sentire solo gli altri, perché la gente è smarrita, fra un po' finiscono i soldi.
No, i soldi sono già finiti per molti.
Sono tantissimi che lavorano al lavoro nero, fra un po' non hanno i soldi, devono campare. Cioè fare capire a questa gente che rubare è un diritto sacrosanto, un dovere. Se hai un bambino a casa che non mangia, tu devi andare a rubare nei supermercati. Non hai solo il diritto, ma anche il dovere di farlo. Non puoi privare tuo figlio del necessario. I supermercati sono pieni di roba.
Ancora sì.
Cioè questo è ancora sì, ma ce li hanno loro. Quelli che hanno i soldi non hanno mai problemi. Questo bisogna essere pronti a questa fase che sta iniziando, come hai detto giustamente, e che andrà avanti, che sarà una fase importante. A fianco dobbiamo essere noi, a fianco, non davanti né indietro, a fianco di chi finalmente prende in mano la sua vita e dice: come, adesso non posso neanche mangiare, no signori, io mangiare me lo vado a prendere, quello che mi spetta me lo vado a prendere.
Senti,
è un momento importante, dimmi.
No, va bene, nel senso che sì, condividiamo appieno il discorso che stai facendo, ci sembra anche importante ribadire la necessità di uscire, quantomeno appunto i compagni, le compagne, trovare ognuno nelle dimensioni che può, nel suo piccolo, anche volendo, nella sua individualità o comunque appoggiato da un piccolo gruppo di amicizie amiche, far uscire le nostre voci e comunque cercare un po' di rompere sia l'isolamento a cui siamo tutti quanti posti, e sia questo stato che noi ci sentiamo a dire che è appunto uno stato di emergenza, ma più che altro si potrebbe dire stato di polizia, anzi è uno stato di polizia nel quale stiamo vivendo.
Cioè, hai visto Palermo?
Abbiamo visto a Palermo, abbiamo visto a Bari.
Qual è stata la risposta? Distribuiamo un po' di cibo alla gente, no? Distribuiamo polizie militari davanti ai super. Cioè, Dio, è abbastanza chiaro quello che vogliono fare, no? Quello che stanno facendo.
Sì, probabilmente, appunto, quando si dice lo Stato viene messo a nudo, no? In queste situazioni qua, sì. Comunque, sì. Poi lo Stato si manifesta per quello che è.
Sì, noi lo sappiamo bene chi è lo Stato, come si manifesta. È un momento straordinario in cui tanti altri possono capire com'è lo Stato e come si manifesta.
Senti, noi
dobbiamo essere assolutamente pronti a fianco di queste persone.
Speriamo di starci, anzi ci dobbiamo stare al fianco de, soprattutto nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, sicuramente continueranno ad accadere delle cose. Noi ti salutiamo, che andiamo avanti la nostra rassegna stampa per quello che riguarda appunto il mondo carcere, e ti auguriamo una buona lotta.
Anche a voi, complimenti per l'iniziativa e un abbraccio a tutti i compagni e le compagne. Ciao.
Dai, un abbraccio ciao. Pure qua dalla provincia alle compagne e i compagni della capitale.
Grazie, ciao, ciao.
Ciao.
Per motivi di occasione, quando la gente non mangia grida la rivoluzione, una lotta universale spinge la popolazione in ogni posto del pianeta senza distinzione, oltre la zona rossa, oltre la squadra antisommossa, il potere si protegge, custodisce la sua legge, mette in campo mezzi armati, compra il cuore dei soldati, spara sulle folle di indignati, il ricco arricchisce, il povero perisce, ogni filmato di rivolta che mi colpisce, né per moda né per rabbia, per uscire dalla gabbia, per salvare la bellaccia, con le guardie faccia a faccia, lotte per i diritti, soldi per i conflitti, anche se il mondo è pario non c'è contrario, quando soffia il vento rivoluzionario.
Arriba, seguimos generándole esta vida, la que le impida a los tiranos ganar la partida. Por mucho tiempo han decidido ellos cuál es la línea, su trampa es este laberinto donde no hay salida. Y muchos luchadores han quedado en el camino, encarcelados, masacrados, desaparecidos. Todo su esfuerzo no fue en vano, algo se ha conseguido. Mi homenaje es retomar mensaje y difundirlo.
Uno spirito ribelle, oltre il colore della pelle, aleggia tra di noi telepaticamente. Rapporti sociali, reparti speciali, rivoluzione come evoluzione. Io non mi vergogno di gridare, assassini di merda, senza coscienza, vigliacchi armati, la rivolta è una scienza.
Continuiamo un po' con la rassegna stampa su quello che succede nelle patrie galere, ma non solo, anche nelle galere un po' di tutto il mondo. E sembrerebbe proprio che lo stesso sindacato autonomo dei secondini del Lazio a dare l'informazione su una rivolta a Civitavecchia. Loro stessi dicono che i detenuti hanno preso gli estintori e creato disordine. Tutto è nato dal fatto che alcuni di loro sono stati messi in isolamento e adesso gli altri hanno paura di essere stati contagiati. E dunque, tra le righe possiamo capire che ci sono dei casi di contagio pure nel carcere di Civitavecchia. I detenuti ancora una volta ci hanno dimostrato, ci insegnano che probabilmente il solo modo per farsi sentire è quello della rivolta, di lottare, e sembrerebbe che quello che sia successo a Civitavecchia, sempre tramite le informazioni di regime, sia che appunto è scoppiata una rivolta, visto la preoccupazione da parte degli stessi detenuti di arrivare a essere contagiati. C'è stato il sequestro di una guardia penitenziaria, di un secondino, e poi successivamente rilasciato. Ma non è la sola cosa che succede alle nostre patrie galere. Ricordiamo che insomma vanno avanti, come anche ci ha ricordato la testimonianza in diretta che abbiamo avuto poco fa con un compagno che vive in capitale, delle battiture che continuano avanti, che continuano a Re Bibbia. Sembrerebbe che anche a Santa Maria Capua Vetere è iniziato uno sciopero della fame con 3 battiture al giorno. Questa protesta da parte dei detenuti avviene dopo che è circolata l'informazione all'interno del carcere di 3 contagi.
Di cui siamo privati, perché questa giustizia li vuole carcerati, però son fianco a fianco ad altri proletari che passano la vita dentro i penitenziari. Si stanno organizzando per far delle prigioni una base di lotta contro i padroni. Per questo hanno bisogno anche del nostro scudo. Se noi lottiamo fuori, per loro sarà un aiuto. Lottare ancora vuol dire organizzarci senza perdere un'ora, e tutti i riformisti che fanno i delatori insieme ai padroni noi li faremo fuori. Oggi padroni, siete illusi, non basta le galere per tenerci chiusi. Facciamo vedere ai nostri sfruttatori che per ognuno dentro si levano fuori. Siamo tutti delinquenti solo per il padrone, siamo tutti compagni della rivoluzione. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere ora. Siamo tutti delinquenti solo per il padrone, siamo tutti compagni per la rivoluzione.
E vediamo come le rivolte si estendono un po' ovunque. E insomma, già nelle altre trasmissioni accennavamo come anche nei CIE, i centri per gli immigrati, ci vorrebbe da dire, per gli stranieri, comunque lager di Stato dove vengono rinchiuse persone e persone di cui la sola il solo crimine è quello di non avere il foglio giusto da esibire nel momento opportuno dei controlli. E vediamo come anche negli Stati Uniti, dopo le evasioni che ci sono state in varie carceri che accennavamo nell'ultima trasmissione, anche la situazione dei CIE, dei centri appunto di detenzione per i migranti, si iniziano a muovere. Infatti segnaliamo le rivolte in alcuni CIE del Texas, immaginiamo belli gonfi visto la posizione geografica del Texas con tutto quello che è il territorio messicano, e anche dello sciopero della fame che è iniziato in un CIE del New Jersey. In realtà lo sciopero della fame sembrerebbe, dalle fonti ufficiali, è per chiedere sapone, ovvero c'è l'obbligo di lavarsi, perché comunque abbiamo visto come anche negli Stati Uniti ormai il Covid-19 è partito malamente. E hanno l'obbligo, insomma, anche allora è stato comunicato l'importanza di lavarsi le mani, tutto quanto, ma non hanno il sapone per lavarsi. Dunque nel New Jersey sembrerebbe partire uno sciopero della fame principalmente per questa ragione qua. Rispetto a cosa possiamo fare, come diceva prima l'intervento prima, sicuramente vediamo tutti che la responsabilità è individuale per chi vuole sostenere e stare al lato delle lotte che continuano ad andare avanti anche nel nostro territorio, e dunque tutti possano fare un qualcosa. Tra l'altro, comunque, viene indetta una giornata, quella del primo, dell'1 d'aprile, dove insomma si cerca di diffondere l'iniziativa di fare una battitura dai nostri balconi, come loro fanno, contro quelle maledette sbarre. Appendiamo striscioni per amplificare le loro grida, ovvero si sta, parte l'iniziativa dell'1 aprile alle ore 18 di appendere striscioni e fare le battiture, ovvero fare del rumore sonoro con le nostre pentole sulle ringhiere delle nostre terrazze, come appunto fanno spesso e continuano a fare le detenute e i detenuti per farsi sentire, per protestare contro questa assurdità che è il carcere di per sé. Leggiamo il testo che è stato divulgato insieme al manifesto. Le stesse maledette sbarre, invito una sera di battitura, mercoledì 1 aprile ore 18. È ormai palese che le istituzioni italiane non hanno intenzione di salvaguardare la salute delle persone ristrette nelle oltre 200 carceri del territorio nazionale. Lo Stato le vorrebbe rassegnate a testa china di fronte a provvedimenti totalmente insufficienti presi dal Ministero di Giustizia per limitare il contagio del virus all'interno. Invece no, la giusta rabbia dei detenuti esplode per ricordare a lor signori e alle guardie, capaci solo di rispondere con la solita vigliacca violenza, che qualsiasi pena non contempla ancora la condanna a morte. Una strana coincidenza storica costringe le popolazioni di interi continenti ad assaggiare un minimo di quella condizione che i nostri cari vivono normalmente, tutti i giorni, per legge, lo stare chiusi. La riduzione della nostra libertà non è certo paragonabile con la loro, ma qualche sensazione la comincia a percepire anche chi, non questo mondo di sbarre e cemento, non ha alcuna confidenza. Allora cosa fare? La proposta è questa: appendiamo striscioni in solidarietà con i detenuti e le detenute sui nostri balconi e rompiamo questo silenzio assordante. Tra i vari modi di far sentire la propria voce, uno dei più simbolici è la battitura. In alcune carceri è già in corso, perché non farla anche fuori? Organizziamo una battitura rumorosa per amplificare quella dei nostri cari, per dar voce all'urgente richiesta dei prigionieri: svuotare le galere subito. Esattamente come loro, con pentole e pentolini sulle grate delle finestre o dai balconi, altro che inno d'Italia, perché in fondo non stiamo tutti un po' carcerati anche noi. Ecco, la battitura è un modo pacifico ma determinato per protestare. Il carcerato la fa quando ha qualcosa da dire a chi non vuol sentire, la fa quando un compagno di cella o della cella a fianco sta male e le guardie non vogliono arrivare, la fa per far sentire dentro e fuori, per le strade, alla gente di passaggio o comoda a casa che lui esiste e che non si può far finta di niente. Allora uniamoci a quel coro che viene da dentro, così con gli stessi modi, e la cosa ideale sarebbe che tale manifestazione avvenisse simultaneamente, contemporaneamente, dentro quanto fuori. Dentro comunichiamo il più possibile iniziative ai nostri cari. Fuori facciamo in modo che si sappia in ogni città il motivo di questa iniziativa. È il momento che stanno, è il momento che sentono che dietro ogni prigioniero e ogni prigioniera c'è una famiglia, una strada, un quartiere, migliaia di voci e pentole che sbattono sulle stesse maledette sbarre. Vogliamo tutte e tutti salvi, vogliamo tutte e tutti a casa. Dunque, invitiamo tutti, anche da microfoni di paziente zero, zero paziente, rado contagio, l'1 aprile alle ore 18, insomma a fare un po' di casino dai nostri balconi, per non farli sentire soli, per coordinarci, per dire che comunque se si tratta di salvaguardare la vita, dunque si tratta di salvaguardare la vita di tutte e tutte, e ci sembra allucinante che si continui a mantenere le detenute e i detenuti dentro le carceri con il problema del sovraffollamento, dove ogni misura a cui qua fuori ci dicono dobbiamo stare attenti, e anche a misure che ci costringono a rimanere rinchiusi nelle nostre case, a loro li continuano a far stare in 7-8 in cella, senza condizioni igieniche opportune, senza niente, senza mascherine e senza niente. Dunque, dai, regà, ognuno di noi faccia la propria parte, faccia sentire la solidarietà, il calore, sia dai balconi che sia nelle strade. Diffondiamo questa informazione. Insomma, una bomboletta ce l'abbiamo tutti. Dai. Che ferramenta sono ancora aperte.
Il suo odio per le forze dell'ordine era talmente grande che anche sul letto di morte continuava a scalciarle ferocemente.
Guardie infami, agab finché respiro, finché vivo,
agab,
che mente.
Forze dell'ordine, polizia e carabinieri, sempre e comunque, chiudici infami veri, nemici della gente, abusati di un istante, occhio per le strade che le spie sono tante.
Rossa le manifestazioni, fascisti datati, amici di Rigoni e ultra negli stati, bruciamo i quartieri, guardiamo le vie, ci stai per il basta e nulla, morte alle spie.
Regola 1, bomba sotto a volante, dove me siete più che le guardie so tante. Regola 2, spacca cazzo de caserma, c'ho l'odio dentro, è una violenza interna. Numero 3, metti a fuoco la camionetta, te ci portano questura appena cazzo di cannetta. Regola 4, piali sul fatto, vedo la pattuglia e mi divento matto.
Per qualsiasi lavoro porto rispetto, tranne per chi c'ha il distintivo sul petto. Non so se il visto è dell'addetto, ma il lupo solitario che vince lo scudetto. Abusi di potere tanto stai con lo Stato, però a prima vista Filipponi ha sparato e tutto il popolo con lui è esultato. Per orgoglio al circo massimo è stato ammazzato. Guardia di merda, ti senti una bomba, se non ci riesci io le piscio sulla tomba. Finché lo sopporto l'odio lo tengo stretto, se non gliela faccio manca fuoco e distretto. Beretto, divisa e manganello, stavi a fa una canna e sta fermato sul cruppello. La disoccupazione ti ha dato un bel mestiere, mestiere di merda carabiniere.
Forze dell'ordine, polizia e carabinieri, sempre e comunque, giudici infami veri, nemici della gente, accusate di un istante, occhio per le strade che le spie so tante.
Rosse le manifestazioni e fascisti datati, amici di Rigoni e ultras degli stati, bruciamo i quartieri, guardiamo le vie.
La difesa è nelle prime cose che non sopporto. Non sono uno di voi, un distintivo non porto. Scrivo con orgoglio contro questa pura merda. Non sarete voi a guastarci a festa. Vi importa più una canna che una coltellata in testa. L'unica cosa che vi rimane è vergognarvi, costringendo la gente a odiarvi e poi spararvi. Avete mai pensato a quanto fate schifo? Fate come volete, ma io Luciano grido. Queste frasi sono vere come abusi di potere. Azioni giuste che per voi sono storie vere. Credete avere onore di essere rispettato perché se dentro una divisa c'hai un pezzo ma che sei solo un codardo, il migliore tra gli infami, il nemico della gente, il peggiore degli umani. Un giorno sì che verrete trattati come cani.
Parte del sistema in divisa dei leoni, prende spranga e catena e ne gioli voi. Mi sale il veleno se la folla se scatena. Non c'ho paura, a mani nude temeno. L'odio è la cura, mi mantiene la vita impura. C'è chi la vuole in divisa e chi sa sceglie dura. Però per leggerli la devasta la questura. Bevo e poi distruggo, spago la mia natura.
Forze dell'ordine, polizia e carabinieri, sempre e comunque, chiudici infami veri, nemici della gente, accusate di un istante. Occhio per le strade che le spie so tante.
Rosse le manifestazioni e fascisti datati, amici di Rigoni e ultras negli stati, bruciamo i quartieri, guardiamo le vie. Ci stai per e basta e urla, morte alle spie.
E oggi come ieri, agab, come anche domani, agab, 13-12. Per forza, raga, per forza. Sono stati mai dalla nostra parte, mai. E ricordiamo il numero qua di paziente 00 paziente da microfoni di Radio Contagio, trasmissione e redazione totalmente di yourself. Qua il numero per mandarci dei vostri contributi che stiamo aspettando, perché oggi i telefoni non squillano, sperando che il segnale arrivi chiaro. Non lo sappiamo, oggi non abbiamo avuto constatazioni da parte di nessuna e di nessuno su come arriva il segnale. Sappiamo che qualcuno e qualcuna ci sta ascoltando. Numero per contattarci, prendete carta e foglio, vecchia scuola, 351 890 4148, vecchia scuola, carta e penna, 351 890 4148. E vi annunciamo che sta per iniziare quel momentaccio là che per il nostro follower più amati e più amate già sapete di cosa si tratta. Il nostro spleen moment, la presa male divertente.
unica gloria per la nuova umanità.
Prima dello Split Moment oggi, che poi non abbiamo avuto modo di farlo, insomma, di approfondire il tema, segnaliamo un documentario di un po' di anni fa. Il documentario è Hypernormalization, Ipernormalizzazione di Adam Curtis. Noi abbiamo trovato solo, è un documentario di 3 ore, in inglese, lui è britannico, stava anche ripiegato alla BBC, e noi abbiamo trovato solo in versione sottotitolata in spagnolo. Insomma, interessante come connette dagli anni 70 fino ai giorni nostri una serie di eventi traumatici per grandi estensioni di popolazioni, di come lo Stato poi ne fa una lettura quasi parallela anche all'uso di alcuni video, di alcuni film, dunque iperrealizzando questa fiction che diventa realtà, e di come la realtà diventa fiction nello stesso tempo, di come poi ne approfitta per dei cambi fondamentali e strutturali del sistema, tanto socio-economico come caratteriale dei cittadini, e dunque boh, dalle Torri Gemelle, insomma varie cose. Il documentario ci sembra sicuramente interessante, Hypernormalization, Adam Curtis. E tra l'altro, appunto, parlando di realtà e di fiction che si toccano, si mischiano, c'è un film che onestamente a questi microfoni non abbiamo visto, che però che si chiama Contagion in italiano, in inglese la pronuncia sarebbe Contagion, che gli stessi registi lavorano in realtà con il CDC, che sarebbe l'agenzia americana che si, cioè per essere più realistici nella loro produzione filmatografica, lavorano direttamente con l'agenzia americana che si incarica del controllo e prevenzione delle malattie contagiose. Vi mandiamo un pezzettino di trailer, perché sembrerebbe veramente il film no, non sta partendo, problemi di comunicazione con, che oggi siamo dimenticati di salutare, il nostro virus alfa, e al microfono virus B dalla redazione di Radio Contagio. Appunto, questo film, parlavamo di Contagion, che oggi più che mai sembrerebbe veramente un film che parla del Covid-19, ci fa sorridere, riflettere, preoccupare di come comunque tutto ciò sicuramente era prevedibile.
Era l'inaugurazione del cantiere di una nuova fabbrica.
Ha detto di aver incontrato qualcuno che stava male sull'aereo in aeroporto.
No, ha detto che aveva il jet lag.
Una persona si tocca il viso in media da 3 a 5 volte al minuto. Nel frattempo tocca maniglie, rubinetti e altre persone.
Beth! Mamma! No, vai in camera, tesoro!
Perciò abbiamo un virus senza né protocollo terapeutico né vaccino finora.
Hai avuto un malore stamattina, ti era già successo?
Altri problemi di salute? No, allergie? No.
Fino a ieri sera erano 32 casi.
Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur ce soir de vous présenter la nouvelle collection de Rammstein.
Non toccare nessuno, non parlare con nessuno, sta lontano da tutti.
E appunto inizia la presa a male divertente Radio Contagio. Questi enormi film, grande produzione hollywoodiana, che già avvertiva, mischiava realtà a finzione.
Scusi, generale, un momento.
Ah, eccoti, Sam. Il colonnello Briggs ti stava cercando. Colonnello, lo prende
questo. Siamo nella merda, signore. Il virus è passato nell'aria.
Ma di che stai parlando?
È diventato aerobico.
Colonnello, ci vuole scusare.
Alle ordini, signore.
Motara si propaga solo per contatto umano diretto. Sei stato tu a dirlo, Sam.
Sì, lo so, ma adesso le dico che abbiamo a che fare con un nuovo ceppo.
Cosa?
Si propaga come l'influenza.
Impossibile.
Ah, sì? Vada all'ospedale e controlli da solo. Vada senza maschera, lo capirà meglio. 19 morti e centinaia di contagiati. E il virus si propaga come un incendio. Devi isolare subito e strettamente tutti i malati, signori. Gli altri devono tornare
tutti. Questo era Virus Letale. Hollywood.
Die trinkt den Nachtclub selber Sekt, korrekt. Und hat hier schon alle Männer abgecheckt. Scheinwerferlich ihr junges Lächeln strahlt. Sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt.
Media. Sempre Hollywood.
Comincia a far freddo. Non c'è più corrente, né gas, né riscaldamento. Fabbrichiamo stufe con bidoni di metallo e bruciamo i mobili. Anche il mio vecchio pianoforte. La città è sempre più pericolosa. Stanotte sono entrati nel palazzo. Li ho sentiti muoversi per le scale. Hanno tentato di aprire la porta di casa. Poi hanno cambiato idea. Molti iniziano a fuggire verso le campagne. Credo che partirò anch'io. Io e i bambini abbiamo lasciato la città. Siamo in cammino da 3 giorni ormai. Loro iniziano a lamentarsi. Chiara ha vomitato.
Improvvisamente riacceso il cellulare perché comunque ho dei problemi, sembrerebbe. Dunque, messo in wifi e sì, sono arrivati, mi sono reso conto, sono arrivati un bel po' di dei messaggi. Comunque, split moment, adesso me li leggo, va, vediamo se arrivano dei contributi. Sì, salutavamo a voi che fate del vino là in quel di Giove. Saluti anche ai latinensi che resistono. E arrivano anche foto di parrucchieri di Do Yourself nelle case. Gran taglio. Hardcore. ci arriva anche un comunicato da parte di Mercato Brado, se abbiamo ben capito il messaggio, che dice Mercato Brado, che appartiene al circuito di Genuino Clandestino. Supermercati aperti, ma mercati contadini chiusi. Non c'è logica razionale dietro queste direttive, ma precise scelte politiche. Le produttrici più piccole, le realtà agricole familiari non in regola, con l'iscrizione della Camera del Commercio, per scelta e volontà o perché troppo piccole per reggere il peso della burocrazia. Le autoproduzioni e trasformazioni di materie prime in alimenti di qualità. Se Mercato Brado, fino al famoso decreto, era in piazza ogni due settimane vicino ad una realtà che abbraccia le nostre scelte e a cittadine che hanno scelto dove fare la spesa, di conoscere personalmente chi produce quegli alimenti e di condividerne le caratteristiche collettive, sociali, nutrizionali e precarie. Oggi, per sopravvivere, potremmo restare nascosti nelle campagne e scegliere la clandestinità totale nei rapporti relazionali e di sussistenza economica, che le distanze nella maggiore dei casi impediscono o troviamo una soluzione collettiva di consegna, ritiro di alimenti sani. O troviamo una soluzione collettiva di consegna e ritiro di alimenti sani. Uno scenario ottimista ci rivedrà in piazza non prima dell'autunno. Come? Chi potrà esserci? Sono domande a cui non possiamo dare risposta, non possiamo leggere nel futuro dei decreti né tantomeno metterci tutto in regola. Alcune di noi, nel frattempo, avranno scelto altre strade per sopravvivere. Altre non potranno garantire prodotti a sufficienza. Altre chissà. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di cibo sano, dove è possibile a chilometro zero, per stare bene e prenderci cura di noi. Ora, più che mai, abbiamo bisogno di luoghi all'aperto dove poterlo acquistare, senza doverci ammassare dentro i supermercati, dove tra l'altro è maggiore il rischio di contagio. E questo è nel comunicato appunto di Mercato Brado. Ringraziamo il contributo e auguriamo dunque una buona lotta per poter riaggiungere gli spazi di cui ci siamo visti sottratti. Vietnam. Esatto, attacca il segnale, troppe connessioni nel mondo, un orario questo soprattutto affollato. Che facciamo? Diteci voi, cambiamo orario? La mattina? La notte? Flip moment. It is useless to resist us. E ancora un'altra oretta qua a farvi compagnia da paziente 00 paziente radio contagio, saltando, noi saltiamo, salterà pure il segnale, intanto saltiamo con questa musica. We'll be right back. Foucault, in Sorvegliare e Punire, nel terzo capitolo, il panottismo, ci diceva: ecco, secondo un regolamento alla fine del secolo XVII, le precauzioni da prendere quando la peste si manifestava in una città. Prima di tutto, una rigorosa divisione spaziale in settori, chiusura, ben inteso, della città e del territorio agricolo, circostante, interdizione di uscirne sotto pena della vita, uccisione di tutti gli animali randaggi, suddivisione della città in quartieri separati, dove viene istituito il potere di un intendente. Ogni strada è posto sotto l'autorità di un sindaco, che ne ha la sorveglianza. Se la lasciasse, sarebbe punito con la morte. Il giorno designato si ordina che ciascuno si chiuda nella propria casa, proibizione di uscirne sotto pena della vita. Il sindaco va di persona a chiudere dall'esterno la porta di ogni casa. Porta con sé la chiave, che rimette all'intendente di quartiere. Questi la conserva fino alla fine della quarantena. Ogni famiglia avrà fatto le sue provviste, ma per il vino e il pane saranno state preparate tra la strada e l'interno delle case delle piccole condutture in legno, che permetteranno di fornire a ciascuno la sua razione, senza che vi sia comunicazione tra fornitori e abitanti. Per la carne, il pesce e le verdure saranno utilizzate delle carrucole e delle ceste. Se sarà assolutamente necessario uscire di casa, lo si farà uno alla volta ed evitando ogni incontro. Non circolano che gli intendenti, i sindaci, i soldati della guardia e anche, tra le cose infette, da un cadavere all'altro, i corvi, che è indifferente abbandonare la morte. Sono persone da poco che trasportano i malati, interrano i morti, puliscono e fanno molti servizi vili e abietti. Spazio tagliato con esattezza.